Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio, buon consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata, il cuore immacolato in tutti i cuori, e parliamo del cuore immacolato, sì. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria. Allora, come al solito, però
Nostra
facciamo
preghiera,
questo
sì.
atto santo di riparazione. Sembra una cosa bella, no? Che gli ascoltatori, quelli che lo possono, ecco, si mettano in ginocchio, si volgano verso il campanile, cioè verso il tabernacolo della propria parrocchia, e a nome di tutti i parrocchiani, perché ce ne sono di buoni, ce ne sono di cattivi, ce ne sono di quelli che rischiano l'inferno. E allora è un atto di carità, diciamo, verso Dio, perché mostriamo di amarlo e di credere in lui, e verso il prossimo perché crediamo, speriamo anche per quelli che, poveretti, non hanno la grazia della fede, hanno perso magari la grazia, eccetera. Dobbiamo riparare. Allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Ecco, perché facciamo il segno della croce? No, perché la gente lo fa, ma magari non sa perché lo fa. Cioè, perché siamo cristiani. State attenti. Quando noi diciamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, noi facciamo un atto di adorazione alla Santissima Trinità. Per cui anche quando si dice lo Spirito Santo, vero, si invoca, bisognerebbe abbassare la testa, no? Diciamo abbassare il capo, in segno, ecco, di adorazione verso la Santissima Trinità e verso lo Spirito Santo, che è l'amore del Padre e del Figlio. E se uno comincia bene a pregare e comincia con i dovuti modi, con i dovuti atti di fede che deve fare, diciamo che è anche aiutato, perché se tu ti sposti i moscerini dal naso, non mostri di credere nella Santissima Trinità e tantomeno di adorarla. Per cui abbiamo detto nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti
Spero
amo,
e ti amo.
e ti domando perdono per tutti quelli che non
Quelli che
credono, non
non
adorano,
adorano,
non
non
sperano e
sperano,
non ti
non ti
amano.
amano.
Santissima Trinità,
Madre,
Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente.
profondamente.
E vi offro il
Vi offro il
preziosissimo
preziosissimo
corpo,
corpo,
sangue, anima e
sangue,
divinità
anima
di
e
Gesù
divinità di
Cristo,
Gesù
presente nel tabernacolo della
presente
nostra
nel
parrocchia e
tabernacolo
in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione
del
degli
mondo,
oltraggi,
in
sacrilegi,
riparazione
indifferenze con cui egli medesimo è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore
cuore
e del cuore
del cuore della
immacolato
donna
e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare della nostra parrocchia e di tutti i tabernacoli del mondo.
Mio Dio, che presente
Sì,
santissimo
adesso
che ora non posso riceverti sacramentalmente,
sacramentalmente. Degnati di venire almeno
degnati
spiritualmente nel mio povero cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Oh mio Signore, che io non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Quindi quando noi respiriamo, però aspiriamo aria, ma l'aria non si vede. Però c'è, chi è che vede l'aria? La respiri. Allora, quando noi facciamo la comunione spirituale, Gesù viene in noi spiritualmente, non lo vedi, ma c'è e viene e deve fare un atto di fede. Allora, care signore, che siete a casa, cari signori, tutti quanti, ma perché respiriamo zolfo dalla mattina alla sera? facciamo tante comunioni spirituali, così respiriamo Dio. E se lo invitiamo continuamente, viene in noi, resta con noi, Signore, perché si fa sera, anzi è notte, anzi, tu fa conto, Anna, che io sento parlare, no, dei tre giorni di buio e ci sono tanti servizi sui tre giorni di buio. E allora tutti che aspettano i tre giorni di buio, bisogna avere le candele benedette, e bisogna dire il rosario, e bisogna, vedete cosa bisogna fare, la cosa più importante, fare una confessione come si deve e essere in grazia di Dio, così non è solo la candela accesa, ma è accesa anche la nostra grazia, vero? Di essere in grazia di Dio, perché sono un disgraziato con la candela accesa, no? Sarà più importante che sia in grazia di Dio, vero? Perché sarà importante anche la candela, ma dico, più di tutto è quello di piangere i nostri peccati. E diciamo all'inizio di questa trasmissione vorrei chiedere, e magari lo facciamo tutti insieme, donaci, o Signore, un cuore penitente. Cioè, un cuore che sente il bisogno di riparare i peccati commessi nella vita passata, è cosciente di aver peccato gravemente contro il Signore, per cui per mostrare che è pentito ci vuole un cuore penitente, perché si fa presto a dire: Gesù, ti chiedo perdono, mi pento e mi dolgo, ma fammi vedere come ti penti e come ti duoli. Che cosa fai per dimostrarmelo? E allora dice: rinuncio a tante cose, visto che dovevo rinunciare al peccato e non ho rinunciato, adesso rinuncio anche alle cose che non è peccato fare, in riparazione dei peccati che ho fatto. E allora dice Gesù: vedi, quello lì non mi dice di essere pentito solo con le parole, ma non perde occasione di mortificare qualcosa, vero, gli occhi, le orecchie, la bocca, la lingua, tutto quello che si può mortificare, per dire: Gesù mio, io ho inflitto a te chiodi, flagellazioni, spine, e io non voglio neanche privarmi di qualcosa che mi piace, ma non sono né spine né chiodi, eccetera. Però che cosa posso fare, Signore, per dimostrarti queste piccole cose, che ti penso e penso ai miei peccati? Insomma, sentite un po', il profeta Davide, che cosa dice? Il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Ora, mica per portare alla disperazione, perché se il Signore ti ha perdonato, sei perdonato. Però ce l'ho sempre davanti, perché devo dire, devo fare penitenza per dimostrare che sono veramente pentito di averti offeso. Per cui è vero che mi sono confessato, eccetera, eccetera. Però, diciamo, sono due pene, vero? Una, cioè, il Signore ti rimette in grazia di Dio, però devi pagare il conto. Per cui sei amico di Dio, ma devi pagare il conto, perché hai peccato. E allora faccio penitenza. Ma perché la vogliamo fare in purgatorio, tra spasimi e dolori inenarrabili, quando qui bastano anche poche cose per mostrare che siamo pentiti del male fatto, e non perdiamo occasione, ecco, di mostrarlo con atti concreti? E allora, ad esempio, Signore, io leggevo i giornalini, i giornaletti, i giornalacci, adesso basta, leggo la vita dei santi, qui mostro che la mia curiosità per sapere le cose che ci dicono, che poi bisogna vedere se sono vere, è meglio che leggiamo le vite dei santi perché sono cose vere. E allora è un pentimento di aver perso tempo appresso a cose che non portavano alla salvezza. E adesso lo occupiamo per le cose che portano alla salvezza. Leggendo la vita dei santi, che sono pagine di Vangelo vissuto, io mi pentirò ancora di più. Perché dirò, ma tu vedi questo santo cosa ha fatto per fare penitenza? Io, miserabile creatura, che cerco soltanto piaceri, complimenti, vanità, eccetera, eccetera. Vero? E per cui veramente ne scaturisce il pentimento. Cioè, ti vergogni, dici, cosa ho fatto io? Cioè, tu devi vedere i virtuosi per capire cosa hai combinato tu, perché se tu dici, vabbè, ma tanto fanno tutti così, no, fanno tutti così quelli che finiscono, se sono fortunati, in purgatorio e che finiscono all'inferno. Perché non guardi quelli che sono finiti in paradiso invece? E allora anche quello, diciamo, è un atto che tu mostri veramente, no, non voglio più perdere tempo, perché il tempo che tu mi dai, Signore, è per salvarmi l'anima. E se lo sprecherò in cose inutili dovrò render conto anche del tempo perduto. E difatti chi è che va a confessarsi e dire, padre, sa, perdo parecchio tempo appresso a computer, giornali, telegiornali, film, eccetera, eccetera. E devo dire che quel tempo sicuramente il Signore non me l'ha dato per far quello che io sto facendo, ma me l'ha dato perché mi santifichi e io proprio manco ci penso, per cui ho perso tempo, almeno che adesso me ne sono reso conto perché l'ho sentito a Radio Buon Consiglio anche, per cui mi pento e mi dolgo di aver perduto tanto tempo in cose vane, chiacchiere inutili, giudizi, critiche, ma di tutto, e quando non lo facciamo con la bocca lo pensiamo con la testa. Allora bisogna fare penitenza. Donami, oh Signore, un cuore penitente. Diciamolo spesso, lo diciamo insieme, Anna. Donami, oh Signore, un cuore penitente. Ma tu fa conto che nella messa tridentina c'è addirittura una messa da celebrare per ottenere il dono delle lacrime. Ma tu pensa. Vedi come erano intelligenti una volta. Adesso no. No, perché adesso noi cantiamo invece. Vuol dire che siamo ubriacati di parole vane che non sono verità. Allora, oggi fra l'altro, diciamo che è la festa di un grande santo, Sant'Atanasio di Alessandria d'Egitto, dottore della Chiesa. Questo qui era solo contro tutti. Lui credeva alla verità e non voleva farsi spostare dagli eretici. Dobbiamo invocarlo perché oggi non è che siamo messi molto lontani, in una situazione molto lontana da quella di Sant'Atanasio. C'è questo padre, che è anche dottore della Chiesa, è il più celebre dei vescovi alessandrini, è il più intrepido difensore della fede nicena contro l'eresia di Ario, gli ariani. Costui, siccome faceva del verbo un essere di una sostanza diversa da quella del Padre e un semplice intermediario tra Dio e il mondo, praticamente negava il mistero della Santissima Trinità. Cioè, Ario, vero? Sant'Atanasio, che nacque verso il 295 ad Alessandria d'Egitto, da genitori cristiani, i quali gli fecero impartire un'educazione classica, discepolo di Sant'Antonio Abate della gioventù, si consacrò per tempo al servizio della Chiesa. Nel 325 accompagnò come diacono e segretario il suo vescovo Alessandro al concilio di Nicea, radunato dall'imperatore Costantino, nel quale fu solennemente definita la consostanzialità del figlio con il padre. Sant'Atanasio nel 328 fu acclamato dagli alessandrini loro pastore. Di lui dicevano: è un uomo probo, virtuoso, buon cristiano, un asceta, un vero vescovo. Preghiamo di trovarne anche noi di questi vescovi qua, vero vescovo. La chiesa di Alessandria si trovava divisa dallo scisma non solo in Ario, ma anche di Melenzio, di Licopoli. Ma quante lotte per sti poveri cristiani sulla faccia della terra, mamma mia, quanta corruzione. Durante la persecuzione di Diocleziano, costui, approfittando dell'assenza del vescovo Pietro di Alessandria, si era arrogato il diritto di ordinare e scomunicare secondo il suo arbitrio. Nonostante fosse stato deposto da un sinodo, buona parte del clero lo aveva seguito nello scisma. Ma capita sempre sta roba qua, eh? Noi seguiamo perché ci avessimo una fede forte come Sant'Atanasio, non seguiremo perché vanno tutti di là, e io non ci vado di là, io voglio sapere dove mi chiama il Signore, cioè devo seguire Lui nella verità. In mezzo a tante divisioni, il compito del giovane Atanasio si presentava quanto mai difficile. Ben presto cominciarono difatti gli intrighi contro di lui dei vescovi di corte ariani capeggiati da Eusebio di Cesarea. Per indurlo a ricevere nella sua comunione i vescovi amici di Ario, Atanasio vi si oppose energicamente. I melanziani, pensano un po', sapete che mangiavano le melanzane, o erano melensi, non so, i melanziani a loro volta l'accusarono presso Costantino di aver imposto agli egiziani un tributo di pezzi di lino e di aver fatto rompere il calice di un loro vescovo. Citato al tribunale dell'imperatore a Nicomedia, non fu difficile al santo discolparsi. Accusato ancora di aver fatto assassinare Arsenio, vescovo melenziano di Ipsele, non fu difficile al medesimo accrescere lo scorno dei suoi nemici facendoli comparire davanti vivo. Dice: Dio l'ha ammazzato, eccolo qua, è vivo. Per cui, ma vedete, oggigiorno, ma non vi dico cosa scrivono, cosa dicono dei nostri frati, delle nostre suore. Evviva Gesù, il perseguitato, nostro Signore, nostro Pastore, nostro modello, nostro Maestro, per vivere nella persecuzione e nella calunnia e nella diffamazione. L'accusato fu di nuovo riabilitato, ma gli ariani non si diedero per vinti. Ma anche a noi capita così, eh? Non si diedero per vinti. Essi persuasero Ario a sottoscrivere una formula di fede equivoca. Costantino se ne accontentò e intimò a tutti i vescovi di riceverlo nella loro comunione. Essendosi Atanasio ancora una volta rifiutato, fu deposto dal concilio di Tiro e relegato a Treviri, nelle Gallie, dove rimase fino alla morte dell'imperatore. Gli eusebiani, non potendo per allora sperare nulla dal potere civile, portarono davanti al Papa Giulio I l'affare di Atanasio. Furono citate le due parti ad un concilio plenario, ma gli ariani, sicuri dell'appoggio di Costanzo II, l'imperatore d'Oriente, invece di presentarsi, posero sulla sede di Alessandria Gregorio di Cappadocia. Il secondo esilio di Atanasio durò 6 anni a Roma e a Sardica. Fu riconosciuta la sua innocenza. Durante il soggiorno romano egli viaggiò molto e iniziò la Chiesa Latina alla vita monastica quale si praticava in Egitto. Nella Pasqua del 345 si recò ad Aquileia presso Costante, imperatore d'Occidente, che gli ottenne dal fratello Costanzo il permesso di tornare alla sua sede dopo la morte del vescovo intruso. ma quanti intrusi, ma quanti intrusi, Anna, ma hai sentito che razza di intrighi?
Ma sì.
Seguirono per il santo 10 anni di pace relativa, perché cari miei, devi sempre offrire, di cui approfittò non solo per comporre opere dogmatiche o di apologia personale, ma per proseguire una politica di vigile controllo e di prudente conciliazione, i cui effetti furono disastrosi per il partito ariano. Meno male, son contento. Difatti, 2 o 3 anni dopo, egli era in comunione con più di 400 vescovi e seguito dalla massa dei fedeli. In questo periodo egli consacrò vescovo di Etiopia San Frumenzio, vero fondatore della Chiesa cristiana in quel paese. Alla morte del suo protettore costante e il Papa Giulio I, i nemici di Atanasio tanto brigarono da riuscire a sollevarsi contro anche l'Episcopato occidentale nel Concilio di Arles e in quello di Milano. L'intrepido vescovo, ripieno di amarezza, fuggì allora nel deserto dove i monaci per 8 anni lo sottrassero con cura a tutte le ricerche. Ha dovuto nascondersi, volevano ammazzarlo, no? Dalla solitudine egli continuò a governare la sua chiesa e scrisse i discorsi contro gli ariani e le 4 lettere a Serapione che formano la sua gloria come dottore della Santissima Trinità, capito? Poté ritornare in sede nel 362 dopo la morte di Costanzo, il massacro del vescovo intruso Giorgio di Cappadocia e la salita al trono di Giuliano, il cui primo atto fu di richiamare i vescovi esiliati dal suo predecessore. Fu cuore di Atanasio ristabilire l'ortodossia nicena e combattere l'arianesimo ufficiale che aveva trionfato nei concili di Seleucia e di Rimini. Riunito un concilio, prese decisioni improntate a misericordia verso coloro che si erano dati all'eresia per ignoranza, e anche sul terreno dogmatico fu largo e tollerante per quello che poteva sembrare quisquiglie o pura terminologia. E avanti così, adesso non vi sto a leggere tutta la vita, ma volevo che si sentisse i santi che percorsi hanno fatto, no? Per cui tu hai paura di patire per amore di Dio, vuol dire che non stai seguendo Gesù Cristo, no? Allora, chi vuol seguire me rindenghi se stesso, per cui tu non devi pensare con la testa tua, diciamo, o con la testa della massa, devi pensare con la verità di Cristo, lampada ai miei passi e la tua parola. Pertanto, se Gesù ha detto una cosa, quella non si cambia, l'ha detto lui, neanche la virgola potete cambiare. Qui attenzione ai cambiamenti, alle modificazioni, con la scusa che i tempi sono cambiati, ma fatemi un piacere. Ma sono cambiati che cosa? Peccatori una volta, peccatori adesso, non è che siamo diventati meglio, peggio ancora, siamo peggio di quelli che hanno peccato prima di noi, perché noi abbiamo avuto altri lumi, altri santi, altri dogmi, altre apparizioni, per cui abbiamo avuto ancora di più e dobbiamo rispondere ancora di più, siamo peggio di quelli che hanno ricevuto di meno. E allora umiliamoci davanti a Dio e diciamo: Signore, sono nato, Padre Pio ha detto, non potevate nascere in un secolo peggiore, ma ti ringrazio perché in questo secolo peggiore posso testimoniare la mia fede in te, la mia fiducia in te, la mia fedeltà a te. Pensate che Santa Teresina diceva così: ma potessi essere viva, avresti potuto essere viva quando ci sarà l'Anticristo, dove tutti abbandoneranno Gesù Cristo, vedete, dove tutti abbandoneranno Gesù Cristo, ci sarei solo io, lo amerei per tutti quelli che l'hanno abbandonato. Avete visto come pensano i santi? Che meraviglia i santi, che miseria i peccatori, non c'è niente da imparare di buono dai peccatori, no? C'è, da un peccatore si può imparare, sapete da chi? dal buon ladrone che ha messo, dice, io tutte le botte che sto prendendo, tutto quello che mi sta capitando, me lo sono meritato perché ho fatto il male. Ecco. Allora, Anna, leggiamo gli Atti degli Apostoli.
Certo, certo, sì, sì. Allora, rimprovero di opporre resistenza allo Spirito Santo, e Santo Stefano muove gli scribi e i farisei, scuote profondamente i presenti, che fremono di sdegno, mentre lo sguardo del protomartire è fisso al cielo, all'eterna dimora a cui anela. Sant'Efrem scrive in proposito che mentre il campione della fede rimaneva senza aiuto in mezzo ai furiosi assassini del Signore, vide il Signore, che reggeva una corona con la mano destra, come per incoraggiarlo a vincere la morte e indicargli che lui assiste interiormente coloro che sono condotti a morte per causa sua. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Stefano diceva al popolo, agli anziani e agli scribi, testardi e incirconcisi nel cuore e nelle orecchie, voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo. Come i vostri padri, così siete anche voi. Quale dei profeti i vostri padri non hanno perseguitato? Essi uccisero quelli che preannunciavano la venuta del giusto, del quale voi ora siete diventati traditori e uccisori. Voi, che avete ricevuto la legge mediante ordini dati dagli angeli e non l'avete osservata. All'udire queste cose erano furibondi in cor loro e digrignavano i denti contro Stefano, ma egli, pieno di Spirito Santo, fissando il cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e disse: ecco, contemplo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio. Allora, gridando a gran voce, si turarono gli orecchi e si scagliarono tutti insieme contro di lui. Lo trascinarono fuori della città e si misero a lapidarlo. E i testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saulo e lapidavano Stefano che pregava e diceva: Signore Gesù, accogli il mio spirito. Poi piegò le ginocchia e gridò a gran voce: Signore, non imputare loro questo peccato. Detto questo, morì. E Saulo approvava la sua uccisione.
Praticamente, vedete, i santi dicono: non imputare loro, ecco, questo peccato, perché in pratica sono in un certo senso sono i miei benefattori, perché mi stanno spedendo per direttissima in paradiso, dove già io contemplo i cieli aperti. Pensa un po', umanamente parlando, ma guarda te cosa hanno combinato. Niente, hanno spedito al creatore, vero? Santo Stefano, e praticamente in poco tempo ha raggiunto la meta. Noi invece che siamo degli imbrogliati, invece di raggiungere la meta, non so cosa raggiungeremo, no? Raggiungeremo il luogo del pentimento, perché se non ci pentiamo di qua, ci dovremo pentire di là. Ma vedete, pregate, dice il Signore, e fate del bene a chi vi fa del male. In pratica, chi ci fa del male, in pratica ci fa del bene, perché viene provata la nostra fede, la nostra fedeltà, eccetera, eccetera, no? Ma vedete, però, è interessante vedere, no? Che per un pensiero, cioè io la penso così e tu la pensi colà, e io mi sento di essere fedele al Signore seguendo Lui. Bene, mo ti ammazziamo, ma robe incredibili, cioè ammazzare uno perché non è d'accordo con il mio pensiero. Ma secondo voi, ma chi è l'istigatore, diciamo, la mazza cristiani? colui che è omicida fin da principio. Satana è omicida fin da principio, cioè lui odia la vita perché l'ha persa. E allora l'uomo semplice capirebbe subito al volo, ecco, fiuterebbe dove sono i tranelli, gli inganni, e starebbe sui binari che portano alla salvezza eterna. E questo prurito delle novità, come dice San Paolo, sembra oggigiorno, Anna, dovremmo immaginare tutta gente che si gratta perché hanno il prurito della novità. Immagina, entri in chiesa e tutti che si gratta. E questi qua cosa c'hanno? Hanno il prurito della novità, la psoriasi, diciamo, la psoriasi dettata da errori dottrinali. E così, diciamo che noi viviamo in questo mondo, ma è interessante però che lui, offrendo la sua vita, cosa ha fatto? Ha conquistato la sua vita per i fratelli, ha conquistato Saulo, il quale praticamente i mantelli venivano messi ai piedi di questo giovane Saulo, e Saulo poi a sua volta hanno tentato di lapidarlo altre volte, anzi ci hanno provato, sembrava morto, invece non era morto. È stato flagellato, è stato messo in carcere, ecco Paolo. Però da chi ha tratto il buon esempio? Da Stefano. E allora vediamo un po' insieme, ecco, qualche parola vedo anche per capire. In quei giorni Stefano diceva al popolo, agli anziani, agli scrivi, testardi e incirconcisi nel cuore e nelle orecchie, voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo. Allora, diciamo, Santo Stefano, gridalo anche a noi, perché siamo testardi e incirconcisi nel cuore e nelle orecchie. Noi opponiamo sempre resistenza allo Spirito Santo e lo contristiamo e non ci andiamo neanche a confessare perché siamo convinti che vada bene così. Incirconcisi nel cuore. Come i vostri padri, così siete anche voi. Quale dei profeti i vostri padri non hanno perseguitato? Quali? Noi, i nostri padri, se guardiamo dall'inizio, vero, sono stati perseguitati tutti i profeti. I profeti sono tutti stati morti, ammazzati, perché dicevano, mandati dal Signore a rimproverare il popolo che si comportava male. Tu dici che ci comportiamo male, mo adesso ti ammazziamo, così la smetti di tormentarci con le tue parole. E poi il profeta non dice le cose che pensa lui, ma è lo Spirito Santo che gliele fa dire. Come i vostri padri, così siete anche voi. Quale dei profeti non hanno perseguitato? E si uccisero quelli che preannunciavano la venuta del giusto, del quale voi ora siete diventati traditori e uccisori, voi che avete ricevuto la legge mediante ordini dati dagli angeli e non l'avete osservata. Mamma mia Stefano, ma tu proprio non potevi essere un po' più diplomatico come fanno i nostri, che mentre ti dicono una cosa, vero, ti piantano un coltello tra le costole, ma insomma, Santo Stefano, dovevi essere un po' più diplomatico. Qui ti mettono nei guai sorridendo, e poi in mezzo a un mare di guai cantiamo anche Chiesa di Dio, Popolo in Festa, per cui siamo dei fenomeni, è vero, ipocriti naturalmente. Allora, all'udire queste cose erano furibondi in cuor loro e digrignavano i denti contro Stefano. Mamma mia, delle belve, sono diventate delle belve, ma voi digrignavano i denti, ma tu pensa che roba, che rabbia, pensa al demonio cosa riesce a fare, no? Ti fa diventare una belva, digrignavano i denti. contro Stefano, ma egli, pieno di Spirito Santo, fissando il cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio, per cui dice: ammazzatemi, ammazzatemi, così arrivo subito lassù. Il Signore si è fatto vedere, ho contemplato. Allora, ecco, contemplo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio. Allora, povero te, ma proprio non tu insisti con le tue teorie. Allora, gridando a gran voce, si turarono gli orecchi. Ma perché non ve le turate quando vi parla il demonio? Disgraziati che... invece le aprite, no? Come avete le spalancate come le orecchie degli elefanti, no? Ascoltare le calunnie, tutti attenti. Ma quando la verità metturo le orecchie, no? E si scagliarono tutti insieme contro di lui, tutti d'accordo, hai visto? Il branco di lupi, tutti d'accordo sull'agnello, ma sbraniamolo. Lo trascinarono fuori dalla città e si misero a lapidarlo. Mamma mia, e vabbè, l'hanno lapidato e c'è la lapide con scritto Santo Stefano, protomartire. E i testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saulo e lapidavano Stefano che pregava e diceva: Signore Gesù, accogli il mio spirito. L'aveva anche visto, vedi il Signore come aiuta anche queste creature. Cioè, il Signore permette che si aprano i cieli per confermarli nella fede, nella battaglia, nella sofferenza, nella persecuzione. Dice, difatti, pensate un po' che il Signore dice: quando sarete perseguitati, oltraggiati e condannati a morte a causa del mio nome, rallegratevi ed esultate. Per cui il branco di lupi è furibondo, digrigna i denti e tu... mi rallegro, vero? Rallegati ed esulto, perché fra 5 minuti io me ne sto in paradiso. Ma guarda te, ma è possibile che mentre noi siamo diventati delle belve, quello sorride e c'ha la pace dentro? Ma com'è sta storia? Ha ancora più rabbia, perché in pratica è la rabbia del demonio che ha perso il paradiso e non sopporta che gli eroi, i santi, vadano a sedersi al posto suo. E allora è guerra, lapidavano Stefano che pregava e diceva: Signore, accogli il mio spirito. Poi piegò le ginocchia e gridò a gran voce: Signore, non imputare loro questo peccato. Detto questo, morì. Saulo approvava la sua uccisione. Vedete che facile essere dalla parte del diavolo credendo di essere dalla parte di Dio. Saulo era convinto che era giusto ammazzare questo eretico per loro, naturalmente, no? E così. Bene, e poi c'è il Salmo. Il Salmo: alle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Vuoi leggerlo tu, Anna?
Sì, certo, sì, sì. Sì, per me, Signore, una roccia di rifugio, un luogo fortificato che mi salva, perché mia rupe e mia fortezza tu sei. Per il tuo nome guidami e conducimi. Alle tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. Io confido nel Signore. Esulterò e gioirò per la tua grazia. Sul tuo servo fa splendere il tuo volto, salvami per la tua misericordia. Benedetto il Signore che per me ha fatto meraviglie di grazia.
Mettiamo solo l'ultima parte, no? Sul tuo servo fa splendere il tuo volto, salvami per la tua misericordia. Benedetto il Signore che per me ha fatto meraviglie di grazia. Noi non meritiamo niente, le ha fatte per amore. Allora vedete, amore con amore si paga, ma ad essere innamorati di Gesù si ha solo da guadagnare e innamorarsi di questo mondo si ha solo da perdere, si perde la gioia eterna, il gaudio eterno, ma possibile che siamo degli ingannati e non ci accorgiamo? È vero, nelle tue mani affido il mio spirito, tu mi hai riscattato, Signore Dio, mi hai riscattato. Sant'Agostino dice così, che se il Signore non ci avesse riscattato offrendo la sua vita, saremmo stati tutti una massa di dannati, capito Anna? Una massa di dannati. Per cui sono stato riscattato. Signore Dio fedele, io confido nel Signore e esulterò di gioia per la sua grazia. Ma ora questo Gesù che ha offerto la sua vita di grazia, la vita appunto, per me che ero morto, che sarei stato destinato all'inferno dannato, adesso invece che ringraziarlo lo offendo. Ma hai capito perché devi vergognarti? Perché devi chiedere il dono del cuore penitente? Perché queste cose le devi pensare, le devi vivere e devi accusarti e dire: Signore, abbi compassione di me e donami un cuore penitente, perché io non a parole ti dica mi sono pentito, ma con i fatti. Donami, oh Signore, un cuore penitente, va bene, invece di un cuore gaudente. Io se tu avrai un cuore penitente, poi avrai un cuore gaudente in paradiso, ma caro mio, se non chiedi il dono di un cuore penitente, vedrai che ti toccherà altro che gaudente, dovrai piangere i tuoi peccati che non hai voluto piangere sulla faccia della terra, facendo penitenza, che è giusto, è un atto di giustizia. Ho fatto i debiti, è giusto che li paghi. Allora, Anna, chiediamo la pausa musicale.
Certamente, sì.
Il numero lo sanno a memoria, per cui
sì.
Ti risparmio.
Grazie.
Tieni l'ugola per dopo. Sì.
Grazie. A tra poco, Ave Maria.
Ave Maria.
Penso che possiamo riprendere, Claudio, sì?
Bene, sì. Riprendiamo. Ok. Parti.
Col Vangelo, certamente. Nonostante Gesù avesse compiuto molti e grandi miracoli, la folla domanda ancora un segno, come il prodigio della manna ottenuto da Mosè nel deserto. Gesù però risponde che la manna era soltanto una figura del vero pane del cielo, il pane della vita, che è lui stesso, Gesù vivo e vero nella Santa Eucaristia. Infatti è il nutrimento delle anime per la vita eterna. Chi lo riceve non avrà più fame e chi crede in lui non avrà più sete. Accostiamoci spesso alla Santa Comunione per ravvivare il nostro amore e la nostra fede in Gesù. Dal Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo la folla disse a Gesù: quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto, diede loro da mangiare un pane dal cielo. E rispose loro Gesù: in verità, io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti, il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Allora gli dissero: Signore, dacci sempre questo pane. Gesù rispose loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete mai. Proseguo con la lettura della meditazione.
Sì. Ecco, penso che sarà abbondante, per cui vai avanti te. Sì, sì.
Benissimo. Ave. Ave Maria. San Giovanni, capitolo sesto. Sono a pagina 1772. Il popolo, dopo il miracolo della moltiplicazione dei pani, era deciso a proclamare Gesù re di Israele. E perciò, quando si accorse che egli improvvisamente si era appartato e che gli apostoli non c'erano più, rimase in attesa tutta la notte nella speranza di rintracciarlo al mattino. E non deve stupire questo, poiché la turba, saziata da un cibo miracoloso, era anche fisicamente fortificata ed entusiasmata com'era, non voleva farsi sfuggire l'occasione di farla finita con la propria miseria e di inaugurare un regno di benessere materiale e di prosperità. Essendo vicina la Pasqua, non faceva eccessivamente freddo, ma pur se il tempo fosse stato rigido, non sarebbe stato di ostacolo alla decisa volontà del popolo, che nei suoi impeti è irrefrenabile. Fattosi giorno, cominciarono le ricerche di Gesù su per il monte. Il popolo, infatti, aveva notato la sera che sulla riva v'era una sola barca e che in essa erano entrati i soli apostoli quando si erano allontanati. Gesù, dunque, pensavano tutti, doveva essere in quei dintorni. Essendo riuscite vane le ricerche, ridiscesero alla riva, dove frattanto erano giunte molte barche da Tiberiade, e montati in esse s'avviarono verso Cafarnao, dove supposero che Gesù fosse andato a loro insaputa. Infatti, lo trovarono là, e sorpresi gli domandarono: «Maestro, quando sei venuto qui?» Evidentemente, non tutte le turbe erano riuscite a pigliare posto nelle barche, e quindi il numero di quelli che giunsero a Cafarnao fu ristretto. Attraversarono il lago i più audaci e più entusiasmati dal miracolo che avevano visto, e per questo domandarono a Gesù quando e come era giunto colà, supponendo che fosse stato per un altro miracolo. In questa domanda, psicologicamente e sottilmente, si manifestava il loro spirito interessato, giacché è spontaneo in chi ha ricevuto un beneficio materiale e ne spera altri, interessarsi della persona che glielo ha fatto ed avere per lei parole di complimento. In questa domanda, quando sei venuto qui, c'era un senso di stupore, di premura, ed anche il subcosciente, di subcosciente adulazione, un sentimento tutto materiale e naturale, che prescindeva da Gesù come vero Messia e lo riguardava come uno capace di fare cose sorprendenti per iniziativa naturale. Gesù rispose: voi cercate di me, non per i miracoli che avete veduti, ma perché avete mangiato dei pani e ve ne siete saziati. E voleva dire: voi non mi cercate per i miracoli, vedendo in essi un segno chiaro della mia missione, ma perché vedete in essi solo un mezzo per avere dei benefici corporali. Considerate il miracolo più come un prestigio, come un segno di attitudine nel governare il popolo, come una manifestazione di genialità, anziché come un segno divino di un'opera divina di redenzione. Procuratevi non quel cibo che passa, soggiunse, ma quello che dura sino alla vita eterna, il quale sarà dato a voi dal Figlio dell'uomo, poiché in lui impresse il suo sigillo, il Padre Dio. Escludete da me che io sia venuto per occuparmi delle vostre necessità temporali. Se vi ho nutriti, non l'ho fatto per darvi un pane materiale, ma per attrarvi al pane spirituale che dona la vita eterna. Il miracolo fatto non è stato l'inizio di una serie di benefici corporali, ma un segno ed un sigillo di Dio Padre per confermare la mia missione redentrice. Il popolo interpretò le sue parole come un rimprovero alla negligenza nell'osservanza dei riti legali. Domandò che cosa dovesse fare per osservarli e compiere così le opere di Dio. Non capì che sorgeva un'era nuova di grazie, che i riti e le figure si compivano nella realtà e che la realtà di tutta la legge era Gesù stesso, Salvatore del mondo. Non capì che per compiere davvero le opere di Dio bisognava riguardare Lui solo, che in esse era annunciato e figurato, e poiché Egli era venuto già e stava con loro, bisognava credere in Lui come il mandato da Dio. La legge, infatti, anche prima della venuta di Gesù Cristo, non aveva valore che per la fede nel futuro Messia. Ora, che il mandato da Dio era venuto, la legge doveva mutarsi tutta in un atto di fede in Lui. Il popolo capì che Gesù lo esortava a credere in Lui e con incoscienza. Pari all'ingratitudine, gli disse: quale miracolo fai tu perché noi vediamo e crediamo? I nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come sta scritto, diede loro a mangiare il pane del cielo. Non terminarono la frase, ma volevano dire: tu che cosa ci dai di perenne nella nostra vita come segno della tua missione? È stupefacente questa pretesa della turba. Non era essa andata con entusiasmo appresso Gesù perché vedeva i miracoli che faceva per quelli che erano infermi, e non aveva il giorno prima mangiato un pane miracoloso tanto da correre a Lui per proclamarlo re? L'ingratitudine e l'incoscienza di quella gente giungeva dunque a tanto da reclamare miracoli quando ne aveva visti e ne vedeva tanti? È evidente da questo stesso che il popolo riguardava i miracoli veduti solo da un punto di vista utilitario e non li approfondiva per quello che significavano. per esso quei prodigi erano fatti da un uomo e da un profeta singolare, ma non giungeva a persuadersi profondamente che quel profeta fosse il Messia. L'entusiasmo suscitato da un prodigio era superficiale e la fede del cuore era come un fiocco di neve primaverile che cadendo si liquefa. Quando Gesù disse esplicitamente che si doveva credere in lui come colui che Dio aveva mandato, il popolo credette di trovarsi innanzi ad un fatto nuovo, ad un problema arduo, ad una proclamazione che non poteva accettare senza miracoli, fatti per dimostrarne la verità, sembrandogli che il Messia avesse dovuto mostrarsi almeno alla pari di Mosè, per condurre la nazione in una nuova via di gloria. Anche in questa pretesa del popolo c'era una concezione tutta materiale del Messia, già che esso credeva che il Messia dovesse essere un condottiero come Mosè e dovesse guidarlo con prodigi continui alla riscossa del giogo romano, come Mosè aveva guidato i suoi padri alla riscossa del giogo egiziano. Gesù Cristo rispose con profondità degna di lui, mostrando in sé il compimento della grande figura profetica di Mosè e della manna, ed esclamò: in verità vi dico, non Mosè diede a voi il pane del cielo, ma il Padre mio dà a voi il vero pane del cielo, poiché pane di Dio è colui che è disceso dal cielo e dà la vita al mondo. La manna che aveva dato Mosè non era il vero pane del cielo, ma ne era solo una figura. Non era nutrimento dell'anima, ma del corpo. Non donava la vita eterna, ma sosteneva per poco quella temporale. Gesù Cristo era venuto dal cielo in terra per sostenere la vita spirituale di quanti avrebbero creduto in lui e per sostenerla incorporandoli a sé e diventando loro vita soprannaturale. In questo senso egli poteva chiamarsi loro pane, perché li nutriva con la parola della verità e voleva diventare loro cibo vero col dono ineffabile dell'Eucaristia. Adamo ed Eva erano stati nutriti dalla menzognera parola di Satana. Avevano colto e mangiato il frutto proibito ed erano caduti nella morte spirituale ed in quella corporale. Gesù Cristo, novello Adamo, voleva nutrire i suoi figli novelli con la parola di verità e doveva elevarli al Padre e darsi come frutto di vita dall'albero della croce, dandosi come vittima immolata e come cibo di vera vita, sentendo parlare di pane di vita e di pane che dà la vita al mondo. Il popolo, che aveva fresco il ricordo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, prese la frase in senso tutto materiale e credette che Gesù volesse rinnovare quel miracolo. Perciò esclamò con premura: Signore, dacci sempre un tal pane. Il Redentore li disingannò subito, aggiungendo che il pane di vita che voleva dare era lui stesso, un pane che avrebbe saziato l'anima, non il corpo, che avrebbe estinto la sete della cupidigia e delle passioni con la prospettiva dei beni eterni nella luce della fede. Un pane che, essendo un mistero di fede, avrebbe nutrito l'anima con l'atto di fede più bello, quello di credere senza vedere. Voi poi, soggiunse Gesù, avete veduto i miracoli che ho fatti e non mi credete, perché, come già vi ho detto, cercate il vostro benessere materiale, volete vedere per credere. E siete tanto lontani dal credere, perché vedere non è più fede. Gesù Cristo dunque come appare chiaro dal contesto, chiamandosi pane del cielo e cominciando a parlare dell'ineffabile dono che voleva dare, vi mette come fondamento la fede, una fede che crede senza vedere, una fede non sostenuta dai miracoli esterni, ma piena e completa nel più grande miracolo di amore nascosto. Diremmo quasi che era la prova a cui Dio sottoponeva l'uomo nella nuova legge. Adamo ebbe come prova la proibizione di un frutto bellissimo, la cui privazione esigeva un atto pieno di fede alla parola di Dio. Quel frutto non manifestava nel suo aspetto e nel suo gusto nulla che fosse nocivo e mortale, anzi era bello e dilettevole. Eppure l'uomo, credendo a Dio, doveva privarsene. Il Signore diede all'uomo redento e rigenerato la prova opposta, un frutto di vita e di amore che non ha nessuna manifestazione esterna, né di bellezza né di gusto, un frutto che deve essere colto con un atto di fede piena nella parola del Redentore. Adamo credette non a Dio, ma alle apparenze del frutto, lo mangiò e cadde. L'anima nell'Eucaristia non crede alle apparenze, ma alla parola di Gesù. Crede e riceve la vita. La sua prova è quotidiana. Il suo Eden è la Chiesa. Il suo albero di vita è l'Eucaristia. Il suo frutto è Gesù, nascosto dai veli del pane e del vino. Gli ebrei alle parole di Gesù rimasero increduli. Erano andati a lui con la pretesa di vedere dei miracoli e credevano di poter essi disporre del suo potere. Non ammettevano altro che quello che passava per la loro testa ed avevano sempre la presunzione di dover avere essi il diritto, di diritto i doni del Signore, nel modo che a loro garbava. Credevano quasi che il mondo si fermasse senza il loro volere. Per questo Gesù soggiunse: tutto ciò che il Padre mio mi dà arriverà a me, ed io non respingerò chi viene a me, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E voleva dire: la vostra mancanza di fede non distrugge il disegno di Dio, poiché il Signore, mandandomi in mezzo a voi, non ha ristretto l'opera mia a voi soltanto. Egli mi dona alle anime di tutto il mondo, egli le chiama, e quando esse vengono a me, io non le caccio, benché non appartengano al vostro popolo. È questa la volontà del Padre mio, ed io la compio fedelmente. Egli vuole che io non perda tutti quelli che mi dona, ma li risusciti nell'ultimo giorno. E vuole che abbiano la vita in me e per me. Credendo in me, io li accolgo, li alimento di me, con un dono di fede, di pura fede, nel quale la vista, il tatto, il gusto si ingannano e nel quale si deve solo credere alla mia parola. Essi vengono, credono, si alimentano, vivono di me risurrezione e vita, e Dio li risuscita dalla morte nell'ultimo giorno. Gesù, dunque, prima di annunziare e promettere formalmente il dono ineffabile dell'Eucaristia, ne pone i fondamenti e ne determina il carattere. Esso è la nuova manna del suo popolo peregrinante dall'esilio alla patria. È pane disceso dal cielo. È lui stesso che è venuto in terra per alimentare le sue creature, per saziarle di amore divino e spegnere in loro la sete delle passioni disordinate. L'Eucaristia non è un dono ristretto alla sola nazione ebraica, è un dono universale. Dipende dalla volontà del Padre, non dal diritto di eredità. Affratella tutti gli uomini, senza distinzione di razza, li affratella perché Dio li chiama alla stessa fede nel Redentore. E questi li accoglie, li nutre, li santifica e vincendo anche la morte corporale li risuscita gloriosamente nell'ultimo giorno. Chi crede in Lui, cioè chi riceve il pane della vita credendo che è Lui stesso vivo e vero, ha la vita eterna. Chi lo crede è solo un simbolo, un segno, un pane comune, materiale. In realtà non crede in Lui e perciò non ha la vita. È evidente dal contesto che Gesù non parla della fede in Lui in un senso generale e tantomeno parla della fede di semplice assentimento a Lui Salvatore o di fiducia nei Suoi meriti, senza curarsi delle opere buone. Egli parla del pane di vita, dell'Eucarestia, ed asserisce che chiunque vede il Figlio e crede in Lui ha la vita eterna. Vede il pane di vita, lo crede sostanzialmente il Figlio di Dio incarnato, crede in Lui, ivi presente, se ne ciba e dà la vita eterna. Tutte le volte che Gesù in questo capitolo parla della fede in Lui, parla della fede nella sua reale presenza, nel pane di vita. Ed ogni volta che parla del pane disceso dal cielo, parla di se stesso, vivo e vero, fatto cibo delle anime. Non si può equivocare sulle sue parole, né si può dare ad esse un senso simbolico che non hanno. Gesù Cristo parlava in senso tanto reale, chiamandosi pane vivo, disceso dal cielo. Che il popolo cominciò a mormorare di lui dicendo: non è forse costui Gesù, figlio di Giuseppe, di cui noi conosciamo il padre e la madre? Come dunque dice costui: io sono disceso dal cielo? San Giuseppe probabilmente era già morto quando Gesù cominciò la sua vita pubblica, ma il popolo l'aveva conosciuto e l'aveva sempre creduto padre vero di Gesù, ignorando il mistero dell'incarnazione per opera dello Spirito Santo. Credendo dunque di conoscerne il padre e la madre, si stupivano che gli si chiamasse pane vivo disceso dal cielo e mormoravano che gli si chiamasse pane vivo disceso dal cielo e mormoravano di questa espressione come chi ascolta una cosa ardua, non assurda. Era tanto l'accento di verità che traspariva dalle parole di Gesù che essi non osavano direttamente tacciarlo di dire una cosa assurda, come sarebbe stato naturale, ma si interrogavano a vicenda per cercare di interpretare quello che diceva. Nel dire Gesù: io sono il pane vivo disceso dal cielo, faceva sentire che egli era la verità, che era perdonarsi come pane, che questo pane doveva essere pane vivo, pane negli accidenti e vita nella sostanza, pane disceso dal cielo, perché era lui stesso donato in cibo alle anime. In questo mirabile discorso eucaristico, Gesù fu di una recisione precisa, poiché l'amore del suo cuore traboccava ed egli sapeva bene quanto gli sarebbe stato ingrato l'uomo. Non erano solo gli ebrei i suoi oppositori, erano gli eretici di tutti i secoli, specialmente i protestanti. Egli li vedeva con la sua divina prescienza e poiché voleva darsi per amore, non tollerava che si fosse potuto dubitare di questo suo dono. Preferiva che quelli che non volevano credergli se ne fossero andati. Rinunziava alle anime loro, pur amandole infinitamente, ma non rinunziava ad essere esplicito e preciso in quello che voleva donare. Amen.
Meraviglia sempre. Rendiamo grazie. Ma Gesù dicendo: io sono la via, la verità e la vita. Ora, cibandosi di lui che è vita, è chiaro che ti cibi di vita, per cui la vita dà vita, non dà morte. Ecco, qui vi risusciterò nell'ultimo giorno. Ma in pratica, diciamo che il Signore non è enigmatico. Diciamo, lo capiscono più i semplici che i complessi, perché i complicati, più che complessi, i complicati fanno dei ragionamenti che portano sempre fuori, perché usando del loro orgoglio gli pare impossibile che il Dio infinito ed eterno, santissimo, sia così semplice, no? Perché pensano che sia invece complicato, che dica delle cose ma ne intenda delle altre. Ma quando dice io sono la vita, sono la vita, qui la vita è vita, vuol dire chi si ciba di me, ecco, vivrà in eterno. Eh sì, perché Dio è eterno, per cui ti cibi di vita eterna. Ecco, se vogliamo offendere il Signore, ecco, difatti l'arcangelo Michele, scendendo vero, sulla faccia della terra, proprio ha portato questo messaggio che non l'ha scritto lui questo, ma è stato mandato da Dio stesso. In pratica, se vogliamo far soffrire Gesù Cristo, è proprio non credere a quello che lui ha detto e al dono che lui ha fatto di se stesso. E difatti, a Padre Pio gliel'ha anche detto, il mio Getsemani finirà soltanto alla fine del mondo, perché lo vivo in tutti i tabernacoli della terra dove io sono cibo, e non apprezzato, ma disprezzato, cibo di vita eterna, ricevuto con ingratitudine, con indifferenza, queste chiacchiere in chiesa che la gente parla come se fosse in un auditorium, anzi se vai in un auditorium ti qui sta zitto, se no vai fuori, e praticamente questo non significa che il Signore è Signore e sta dentro il mio tabernacolo e noi se dobbiamo parlare di cose profane dobbiamo andarsene fuori. No, no, noi parliamo come se Lui, diciamo, non fosse presente. Dimostriamo anche di avere questa indifferenza, questa ingratitudine. La gente che si piazza davanti al tabernacolo a chiacchierare, ma mica per parlare con Gesù, ma per parlare tra di loro, questa è un'indifferenza. Ma quando ricevi Gesù, il ringraziamento non lo fai e sei un ingrato, sono due colpi. E quando vai a fare la comunione, che sei ancora sporco perché non ti confessi, altra cosa. Ma insomma, ma cosa bisogna fare per insegnare ai cristiani come si fa ad andare a ricevere Gesù, l'Altissimo, la vita? Devo andare spoglio di me stesso, devo dire Gesù, tu sei tutto, io sono niente, tu vuoi arricchirmi di tutto, allora io ti faccio spazio, butto fuori tutto ciò che è mio, perché voglio che in me abiti tutto ciò che è tuo. Mi hai donato lo Spirito Santo, ti sei donato nell'Eucarestia, mi hai purificato con il tuo sangue mediante il sacramento della confessione. Ogni giorno mi inviti, ecco, a cibarmi di vita, perché basta poco per tornare ad essere morti. Però questo Gesù vita bisogna riceverlo nei dovuti modi. Pertanto vedo che non so quanta acqua si consumi in Italia per le docce e quanti autobotti di shampoo e di sapone, vero, liquido, profumato con tutte le essenze, perché non vogliamo, ecco, male odorare. Ma disgraziati che siamo, ma noi andiamo a ricevere Gesù. E spesso siamo come la stalla, la grotta di Betlemme, cuore di pietra e puzza di animale, cioè con pensieri animali, pensieri bestiali, e andiamo a ricevere Gesù in quelle condizioni. Chiediamo almeno il dono della vergogna. Io non ho mai sentito nessuno a chiederlo. Chiedono il dono della profezia, il dono delle guarigioni, il dono delle lingue, ma chiedi il dono della vergogna, che così hai risolto tutto, perché almeno umiliandoti davanti a Dio il Signore fa grazia agli umili e resiste ai superbi, ai presuntuosi. E vabbè, Anna. C'è i fioretti, mazzi di fiori, siamo in maggio. Siamo in maggio e qui praticamente anche ieri, io guardo fuori dalla finestra, ha nevicato anche ieri. E poi dicono che c'è il surriscaldamento del pianeta, ma magari, e quindi si muore dal freddo, non mi devo mettere il berretto e il cappotto.
Allora, il fioretto di oggi, Pietruccio il cieco. A San Giovanni Rotondo viveva un figlio spirituale di San Pio da Pietralcina, che era molto provato, in quanto privo della vista. Si chiamava Pietro Cugino. Egli viveva sempre sereno, rassegnato, completamente abbandonato nelle braccia della Divina Provvidenza. Mai un lamento usciva dalle sue labbra per quella dolorosa prova. Anzi, egli fu modello di bontà, pietà e orazione. Padre Pio conobbe Pietruccio sin da quando questi era fanciullo e aveva ancora la vista. Lo trattava come un figlio. Spesso lo riceveva nella sua cella, gli parlava, gli faceva qualche regaluccio e si serviva di lui per il disbrigo di alcuni servizietti. Un pomeriggio Pietruccio, ancora molto giovane, ma già privo della vista da 7 anni, si recò al convento accompagnato da un terziario francescano, il signor Michele Fini, per salutare Padre Pio. Il santo gradì molto la visita di Pietruccio e gli rivolse subito la parola. «Beato te, Pietruccio, che non vedi il fango e il marciume di questo mondo. Hai meno occasioni di offendere il Signore. Dimmi la verità». Hai desiderato qualche volta di riavere la vista? E Pietruccio, non ci ho mai pensato. Vorresti riaverla? Gli chiese il padre. Non so che cosa rispondere, disse Pietruccio. Come, non lo sai? Vuoi o non vuoi la vista? Incalzava il santo. E Pietruccio, padre, ci devo pensare. Se la vuoi, preghiamo insieme la Madonna che è tanto buona e potente sul cuore del figlio suo Gesù, concluse San Pio da San Pio. Pietruccio, però, rispose, padre, io sono nato con la vista. All'età di 12 anni il Signore me l'ha tolta. Se il Signore mi ha tolto la vista, ha avuto i suoi motivi. Ora, perché pregare contro la volontà di Dio? Perché richiedere ciò che prima mi ha dato e poi mi ha tolto? Ma Padre Pio insisteva. Vuoi o non vuoi la vista? E Pietruccio. Padre, il Signore sa quel che fa. Io voglio fare sempre la volontà di Dio. Se il Signore dovesse restituirmi la vista e questa dovesse essere occasione di peccato, ci rinuncio. Allora Padre Pio questa risposta decisa e sapiente di Pietruccio, con l'animo pieno di gioia, lo abbracciò e lo benedisse. Poi c'è un'altra frase sempre riferita a San Pio da Pietralcina: disponiamoci sempre a riconoscere in tutti gli eventi della vita l'ordine sapientissimo della Divina Provvidenza. Odoriamone, disponiamone la nostra volontà a sempre ed in tutto uniformarla a quella di Dio, che così glorificheremo il Padre Celeste ed il tutto ci sarà vantaggioso per la vita eterna. Ancora Santa Teresina, spesso il Signore non vuole che la nostra volontà e gli domanda tutto e se gli rifiutiamo la minima cosa, ci ama troppo per cedere al nostro volere, ma quando la nostra volontà si conforma alla sua e vede che è lui solo che cerchiamo, allora si comporta con noi come si comportò un tempo con Abramo.
Amen. Allora salutiamo i nostri cari ascoltatori e impariamo anche da questi belli esempi che ci vengono dati. Ecco, ho la vista, non ho la vista, ci vedo, non ci vedo, non ci sento, ma è tutta roba buona alla fine, no? Perché Bene, salutiamo tutti. Ave Maria,
grazie,
a venerdì. Dio ti accetta. Ave Maria, Ave Maria.